Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care amiche, cari amici, buona serata. Vorrei leggere e commentare con voi questa sera l'ultimo Angelus di Papa Leone del 10 agosto, perché mi sembra giusto che cominciamo un po' a conoscere sempre di più il magistero del pontefice Leone XIV, che ormai da alcuni mesi guida la Chiesa, ed è giusto così fare confidenza con il suo insegnamento. È un insegnamento, quello specifico di questo Angelus, che mi sembra molto pertinente e opportuno per la formazione di quello che mi sembra essere il grande problema della Chiesa, almeno in Occidente, cioè la formazione dei missionari, o meglio, la formazione missionaria dei cattolici, dei laici soprattutto, quelli che ancora oggi si fa fatica a far comprendere che il battezzato è un missionario, oppure è un non cattolico, o comunque un cattolico incompiuto. Perché fin tanto che ciascuno di noi non comincia a sentire la responsabilità di essere portatore del Vangelo, portatore del messaggio di Cristo, apostolo a tutti gli effetti, vincendo quella mentalità che perdura nonostante la secolarizzazione, il fatto che siamo ridotti ormai da tempo ad essere una minoranza nei paesi di antica cristianità e quindi dovremmo facilmente assumere questa caratteristica di missionarietà su cui hanno tanto insistito tutti i pontefici del Novecento, a partire da Pio XII, Giovanni Paolo II, Papa Francesco. Eppure, almeno in Italia, questa mentalità stenta ancora a entrare, forse perché c'è ancora una presenza visibile minoritaria, ma importante, diciamo così, nel nostro paese, di persone che frequentano la Chiesa. Quando noi andiamo a messa vediamo prevalentemente persone molto adulte, anziane o comunque adulte, vediamo pochi giovani, quindi vediamo che frequentano la Chiesa persone che hanno soprattutto più di 50 anni, quindi hanno ricevuto una formazione ancora modesta dal punto di vista dello spirito missionario. Cioè, questa formazione, questa tensione missionaria è una caratteristica che viene portata dentro la Chiesa dai movimenti che nascono negli anni successivi al Concilio Vaticano II. In qualche modo sono un frutto del Concilio Vaticano II, il quale, al di là delle false interpretazioni che ne sono state date, basterebbe leggerne i documenti per capire che la caratteristica del Vaticano II era quella di trasformare la Chiesa di una cristianità che non c'era più in una Chiesa missionaria, ma non missionaria come si diceva fino a 50 anni fa, quando si parlava delle missioni, non missionaria nel senso della prima missione, della missione ad agentes, cioè della missione rivolta ai popoli che non hanno ancora conosciuto il Vangelo, ma la missione qui, cioè la missione nei confronti del vicino di casa, del compagno di scuola, della persona che lavora in ufficio, del negoziante che incontriamo tutti i giorni, che non vanno in chiesa, o che hanno perso la fede, o che hanno una fede molto traballante, eccetera. Ecco, è nei loro confronti che il battezzato, cioè colui che frequenta la chiesa oggi, a cominciare dai parroci, dai sacerdoti, e non è che è un problema solo dei laici, dovrebbe sentire la responsabilità di che cosa faccio io per avvicinarlo alla fede. Se facciamo il conto nelle grandi città, ma anche nei paesi non è molto diverso, che il 90% dei nostri potenziali parrocchiani non vengono mai in chiesa, non credono, oppure credono, non praticano, oppure praticano a modo loro quando c'hanno voglia, o credono alcune cose e non altre. Cioè, il 90% delle persone che abitano nel nostro quartiere, nel nostro paese, non sono credenti. Allora, nei confronti loro, che cosa facciamo? Questa è la nuova evangelizzazione di cui ci parlano i pontefici da tempo, insomma. Cioè la seconda evangelizzazione dell'Europa e, nel caso specifico nostro, dell'Italia. Quando ciascuno di noi si porrà la domanda: ma io cosa faccio per loro, per portare a loro il messaggio di Cristo? Che può anche essere poi la decisione di dire: io posso solo pregare, perché magari in una determinata situazione potrebbe essere controproducente che io parlassi, o perché sono molto lontani, perché susciterei. Questo è un altro discorso. Il problema è che io mi devo porre la domanda, cioè che cosa io faccio? Che cosa può anche essere che io decida soltanto di pregare, cioè la cosa migliore, la cosa più intelligente che posso fare è pregare. Però devo farlo, cioè devo avere questo, e a livello anche di parrocchia, di comunità, cioè io devo avere l'intenzione di rivolgermi a quelli che non vengono in chiesa. Se no, la parrocchia rimane così il luogo dove vengono celebrati i sacramenti, che va bene, ma è la destinazione è a perdere, perché i sacramenti che vengono celebrati sono sempre di meno, perché nascono meno bambini, quindi meno battesi, meno comunioni, meno matrimoni. E sono sempre meno le persone che frequentano, quindi meno partecipazione alla messa, meno partecipazione al catechismo. Cioè, questa stessa situazione è per noi indicativa, cioè dice: beh, se sono sempre meno le persone che vengono in chiesa, io devo fare qualche cosa per andarle a cercare, a cominciare da pregare. Per esempio, celebrare una messa una volta al mese per i lontani, cioè, sono decenni che parliamo di questi lontani, questi ultimi. E i lontani, gli ultimi, sono quelli che non conoscono Gesù Cristo. Cioè, non sono necessariamente i poveri, certo anche, ma sono soprattutto i poveri perché non hanno la fede. Allora, che cosa facciamo? Che cosa faccio per loro? La celebrazione della messa, di una messa per i lontani, per gli ultimi, potrebbe essere uno stimolo, un pungolo, cioè dici: beh, una volta al mese almeno ci ricordiamo che fra i nostri compiti, accanto a tutti gli altri, cioè non è che questo significa allora non chiudiamo la Caritas, smettiamo di fare catechismo, chiudiamo l'oratorio, no, continuiamo a fare tutto. Ma questo deve avere sempre di più, deve diventare una priorità, perché altrimenti la presenza cristiana si riduce, no? È un fatto ovvio, quantitativo. Cioè, se non viene più nessuno, o se vengono sempre di meno, io devo andarli a cercare. Allora, a me sembra che i pontefici, certamente questo Papa, dalle prime cose che ha detto, hanno a cuore questo, non fosse altro che, per esempio, esiste il dicastero per la nuova evangelizzazione, cioè esiste una struttura della Chiesa dedicata appositamente a questi problemi, cioè il problema della nuova evangelizzazione. Che è stato un termine lanciato da Giovanni Paolo II nel 1979, durante il primo viaggio nella sua Polonia, a Cracovia, parlò per la prima volta di nuova evangelizzazione. Ma la nuova evangelizzazione, cioè la consapevolezza della necessità di fare quello che vi ho detto, è già presente almeno nei discorsi di Pio XII, rivolti al laicato prima della seconda guerra mondiale, quindi si parla degli anni 30 del secolo scorso, quindi si parla di un secolo fa, perché il processo di scristianizzazione, di secolarizzazione, di diminuzione della fede qualitativa e quantitativa comincia a metà del secolo scorso, ma come minimo, se non parecchio prima. Un certo Joseph Ratzinger, che era allora un semplice sacerdote, nel 1959 parlava di nuovi pagani, quelli che riempivano le chiese della sua Baviera, che è la regione cattolica della Germania, sempre ricchissima di presenza, eccetera, erano tanti allora, anni 50, come in Italia, gli uomini, le donne che frequentavano le chiese. Ma lui diceva: sono pagani. Perché sono pagani? Perché non sanno, non conoscono quello che frequentano, cioè vengono in chiesa per abitudine, per convenzione, perché ci sono gli amici, perché sono stati cresciuti così. Ma non hanno la consapevolezza di che cosa sia la fede. Ciascuno di noi, quando pronuncia la professione di fede, il credo, la domenica a messa, dovrebbe poi fare l'esame di coscienza e dire: ma io credo veramente queste cose? Cioè, sarei disposto a morire per queste cose? E sono disposto a fare dei sacrifici per comunicare queste cose, cioè, o anche a non fare dei sacrifici, ma a comunicarle. Cioè, io parlo della mia fede al mio vicino di casa. Cerco, poi non è così, non è semplice, per amor di Dio. Cioè, se fosse semplice, probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di parlare. Però non può non essere così. Se non si vuole assistere alla lenta erosione, alla lenta scomparsa della presenza pubblica dei cristiani nel nostro mondo occidentale. Allora, il problema però è anche che non basta volere, desiderare, comunicare e trasmettere la fede. Bisogna anche conoscerla, la fede. Cioè, la fede è certamente l'incontro, l'esperienza dell'incontro nella preghiera, soprattutto con Dio, con il Signore Gesù, che avviene nella preghiera, ma avviene anche nella conoscenza, nello studio. Se uno mi dice perché vai a messa invece di andare al bar o al supermercato la domenica, non basta che io non posso rispondere, dice, ma perché sono abituato così, perché la mia mamma mi ha insegnato così. Cioè, io devo spiegargli che cos'è la messa. Cioè vado perché vado ad assistere al sacrificio di colui che è morto per salvarmi. Allora, solo dire queste cose a chi ti facesse la domanda, introdurrebbe tutta una serie di, cioè, cosa stai dicendo? Cosa vuol dire? Cosa significa? Perché sacrificio? Chi è Gesù? Chi è stato, cosa ha fatto, perché si è sacrificato, cosa vuol dire? Perché se non c'è questo, cioè se non c'è questa spiegazione, la fede nella migliore dei casi diventa una cosa, beh, insomma, tu hai la fede in qualche cosa che non si sa bene che cosa sia, io ne ho un'altra, magari io sono buddista oppure io preferisco andare a divertirmi, o stare a letto a dormire. Insomma, non basta desiderare, bisogna anche conoscere. E per conoscere bisogna studiare, bisogna formarsi. Cioè la fede non è un fatto intellettuale soltanto, ma è anche un fatto intellettuale, cioè è anche un fatto di conoscenza, che è quello che avremmo dovuto imparare facendo catechismo, ma da bambini, come se sapete. Cioè, non è che si impara tantissimo, anche se ci sono delle cose imparate a memoria che ci rimangono appunto nella memoria, a mente, il problema è che la formazione dovrebbe continuare e riguardare gli adulti soprattutto. Cioè, io sono io adulto, adulto anche giovane, ma non quando vado a fare la prima comunione. Ma dopo, giovane, ma giovane ormai convinto di dover fare una scelta. Cioè la fede, l'essere cattolico, deve essere una scelta. Io scelgo di essere cattolico contro lo spirito di tutto il mondo che mi spinge in tutt'altra direzione, invita a essere, a fare, a dire tutt'altre cose, ma io scelgo di essere cattolico, però devo capire cosa vuol dire essere cattolico. Cos'è la Chiesa cattolica? Allora, come diceva San Pietro nella sua prima lettera, dobbiamo essere sempre pronti a rendere ragione che è la speranza, della speranza che è in noi. In che cosa speri? Io devo dire, spero in Gesù Cristo, ma devo dire chi è Gesù Cristo? Perché la Chiesa, che legame ha, che rapporto ha con Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Allora, nell'Angelus, nell'ultimo Angelus, il Papa ha parlato del Vangelo di quella domenica, che è il Vangelo di Luca, capitolo 12, dove Luca dice, vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi un tesoro nel cielo. Cioè, che cosa significa questa cosa? Significa che la fede, se la fede è il nostro tesoro più prezioso, e se non pensiamo questo, già abbiamo dei problemi. Perché, cioè, se Gesù Cristo è morto per me, per darmi la felicità eterna che non finisce, non c'è nulla di più importante del mio rapporto con Gesù Cristo. Quindi che cosa dice il Vangelo? Ve lo leggo. 12, capitolo 12, versetto 33. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ora, questo non è una cosa che si dice, è una cosa che si realizza piano piano, lentamente. Significa che il nostro cuore deve andare primariamente, principalmente, dove c'è il nostro tesoro, ma la convinzione che la fede è il nostro tesoro principale, cioè che Gesù Cristo è il tesoro dei tesori, cioè la cosa più importante della mia vita, non nasce così improvvisamente, ma è il frutto di una vita. È il frutto di una vita di preghiera, ma anche di conoscenza, di studio. Cioè, se io non mi metto mai a cercare di capire chi è stato Gesù Cristo, leggendo per esempio i Vangeli, ascoltando la parola di Dio, ascoltando anche l'insegnamento della Chiesa, cioè, perché i papi parlano, perché il mio vescovo parla, il mio parroco fa le omelie, eccetera. Perché tutto questo dovrebbe aiutarmi a fare crescere la mia fede. E nella misura in cui la fede cresce, cresce la convinzione, la consapevolezza che quello è il mio tesoro, che la mia fede è il mio tesoro, cioè è la cosa principale della mia vita. Perché? Perché il mio cuore va lì, cioè va dove c'è la fede, va dove la fede mi indica, cioè va nella persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Allora, cosa dice Papa Leone? Oggi nel Vangelo Gesù ci invita a riflettere su come investire il tesoro della nostra vita. Dice: vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Ci esorta cioè a non tenere per noi i doni che Dio ci ha fatto, ma a impiegarli con generosità per il bene degli altri, specialmente di chi ha più bisogno del nostro aiuto. Beh, anche qui una grande riflessione. Cioè, intanto qui stiamo parlando del Magistero della Chiesa. Cosa vuol dire? L'Angelus è una delle ricorrenti, diciamo così, espressioni del Magistero. Ogni domenica il Papa, commentando all'Angelus, cioè al mezzogiorno della domenica, esce, si rivolge ai presenti in Piazza San Pietro e commenta la parola di Dio della domenica. Quindi è un'espressione, certo l'enciclica è più importante, una lettera apostolica è più importante, però gli Angelus hanno questa costanza, un po' come le udienze del mercoledì, cioè tutte le settimane, tutte le domeniche il Papa ci dice qualche cosa, ci trasmette, ci comunica qualche cosa. Che cosa ci comunica in questa circostanza? Ci dice che, commentando il Vangelo di Luca, la cosa più importante è cioè, noi dobbiamo vendere tutto ciò che possediamo per comprare l'unica cosa che ci serve per andare in paradiso, sostanzialmente, per essere felici per sempre, che è la nostra fede. Significa anche, ed è quello che sta spiegando Papa Leone, che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, no, non soltanto l'eventuale ricchezza materiale, ma anche i doni che abbiamo ricevuto, dobbiamo usarli per la gloria di Dio, per rendere gloria a Dio, per rendere lode a Dio che ce li ha dati e per aiutare il nostro prossimo. Esattamente quello che dice il Papa. A non tenere per noi i doni che Dio ci ha fatto, ma a impiegarli con generosità per il bene degli altri, specialmente di chi ha più bisogno. Quali sono i doni che Dio ci ha fatto? Beh, a tutti noi Dio ha fatto dei doni. L'intelligenza, il dono della fede ricevuta in famiglia, per esempio, o attraverso un'esperienza di amicizia, di condivisione. I doni materiali, cioè se io ho ricevuto, grazie al lavoro dei miei genitori, dei beni, per esempio, non è che questi beni devo buttarli via, ma necessariamente buttarli, cioè non è che devo venderli, nel senso che me ne devo privare materialmente, ma devo usarli per il bene degli altri. Può anche essere che mi chieda, come ha fatto San Francesco, no? Era grande figlio di un grande uomo ricco della sua Assisi, ha rinunciato a tutto, ma avrebbe potuto, ha certamente compiuto il gesto più grande dal punto di vista della povertà, ma avrebbe potuto anche usare quei beni per aiutare il suo prossimo. Dal punto di vista, da un certo punto di vista, non avrebbe fatto, avrebbe fatto un bene diverso. Andiamo avanti. Si tratta non solo di condividere le cose materiali di cui disponiamo, ma di mettere in gioco le nostre capacità, il nostro tempo, il nostro affetto, la nostra presenza, la nostra empatia. Pensate a tutte queste cose, il nostro tempo. Vieni ad aiutarmi aprire un centro di aiuto per i poveri nella mia parrocchia e non ho tempo. Vieni a fare catechismo o ad ascoltare catechismo, perché se uno non ascolta non potrà mai trasmettere, comunicare e non ho tempo. Quante volte noi sentiamo devo studiare, devo lavorare, devo occuparmi dei miei figli, dei miei beni, c'è anche il Vangelo, no? Gesù chiama, ma molti non rispondono, oppure dicono, ma sì, però c'ho da fare, c'ho i campi, devo lavorare, c'ho i figli, c'ho tanto lavoro. Il tempo è per Dio. Certo, c'è un tempo obbligato per determinate cose, per i nostri doveri di Stato, ma quant'è questo tempo? E tutto il resto? Il nostro affetto? Noi amiamo soltanto quelli che ci piace amare. Ma cosa facciamo per gli altri? Ma io non sono mica miei figli, allora? Non sono mica miei amici, allora? Cioè, gli altri sono tutte le persone che noi incontriamo nella nostra vita o che dovremmo cercare di incontrare per aiutarli a crescere nella fede. Però io sono mica responsabile, questo è il problema, che non ti senti responsabile degli altri, cioè che non riesci a uscire dal tuo perimetro e anche dentro il tuo perimetro non insegni alla generosità, all'amore, alla condivisione, ma insegni, mi raccomando. Non esagerare nel bene, nell'amore. I nostri affetti sono anche questo, cioè noi dovremmo che i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici esplodessero di gioia, di voglia di comunicare, di voglia di trasmettere, di amore per Dio e per il prossimo. Non che, mi raccomando, non esagerare. La nostra presenza, no, appunto, che poi è sempre la stessa cosa. Ci sei? Sei disponibile a darmi un po' del tuo tempo o dei tuoi soldi? Io però ho tanti soldi, benissimo, allora dalli, distribuiscili. Io ho tanta cultura perché ho studiato, benissimo, allora perché non la metti a disposizione? Perché non insegni? Perché non trasmetti? Io ho tanto tempo libero perché le situazioni in cui. Allora perché non lo metti a disposizione della comunità, degli altri, delle persone? Io ho tante conoscenze, ma tutto quello che noi abbiamo, tutti i doni che noi abbiamo. E se io non ho nulla di spendibile, spesso capitano persone anziane, ammalate, dici, ma io cosa posso fare? Ma santa signora, io dico sempre, ma lei può con l'arma del rosario cambiare il mondo, offrendo la sua sofferenza, i suoi dolori, lei può cambiare il mondo, molto di più di uno che mette il suo tempo, i suoi soldi a disposizione, eccetera. Insomma, tutto ciò che fa ciascuno di noi nei disegni di Dio, un bene unico, senza prezzo, un capitale vivo, pulsante, che per crescere chiede di essere coltivato e investito, altrimenti si inaridisce e si svaluta. Insomma, mettiamo tutto ciò che noi siamo al servizio di Dio. E noi siamo unici al servizio di Dio. Ogni uomo è unico e irripetibile, non è che ce ne dici, beh, lo farà un altro, no? Quello che devi fare tu nell'economia della salvezza lo puoi fare solo tu. E se non lo fai tu, non lo farà nessun altro al tuo posto. Oppure finisce perduto in balia di chi, come un ladro, se ne appropria per farne semplicemente un oggetto di consumo. Il dono di Dio che siamo non è fatto per esaurirsi così, sono sempre le parole del Papa, eh? Ha bisogno di spazio, di libertà, di relazione per realizzarsi ed esprimersi. Ha bisogno dell'amore. Perché solo l'amore trasforma e nobilita ogni aspetto della nostra esistenza, rendendoci sempre più simili a Dio. Non a caso Gesù pronuncia queste parole mentre è in cammino verso Gerusalemme, dove sulla croce offrirà se stesso per la nostra salvezza. Queste parole che ho letto del Vangelo di Luca. Gesù le pronuncia mentre sta avviandosi verso la passione. E anche qui dice, beh, ma però era Gesù, era Dio, vero, ma era anche un uomo. Cioè, quando all'inizio della passione Gesù suda sangue, non è che dice, vabbè, ma era Dio, quindi ha scritto che doveva andare così. No, suda sangue perché ha paura veramente. Come abbiamo paura noi? Come quindi anche lui ha dovuto chiedere a Dio la forza per superare quella paura. Signore, dice nella passione, che passi da me questo calice. Ma sia fatta la tua, non la mia volontà. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho paura di non farcela, ho paura di non avere la forza, ma se tu mi dai la forza, perché tu vuoi che io passi questa prova, superi questa prova, vinca questa difficoltà, questa croce, allora tu mi darai la forza e io vincerò. E quando suda sangue vuol dire che suda, che la sua paura è vera. Non è che faceva finta di soffrire, soffriva veramente. Andava incontro alla sofferenza perché sapeva, come dirà sempre nella Passione, per questo sono venuto al mondo. Prima di dire sia fatta la tua volontà, dice, ma come? È come se rispondesse a se stesso, ma è proprio per questo momento che io ho fatto questi 33 anni della mia vita, per arrivare qui sul Calvario a offrire la mia vita per la salvezza di ciascun uomo e del mondo. E quindi faccio il mi tiro indietro adesso, perché la tentazione era quella. La tentazione del demonio era quella di dirgli guarda che è inutile, tutti i sacrifici, ma tanti, tanti non accetteranno, non accoglieranno, non faranno propria questa tua sofferenza. E invece l'angelo consolatore gli farà vedere quanti beneficeranno del suo sacrificio. Le opere di misericordia sono la banca più sicura e redditizia, dice il Papa, dove affidare il tesoro della nostra esistenza. Perché lì, come ci insegna il Vangelo, con due spiccioli, anche una povera vedova diventa la persona più ricca del mondo. Subito dopo il passaggio del Vangelo di Luca, subito dopo nel Vangelo c'è, qui è tratto dal Vangelo di Marco, l'episodio della povera vedova, no? Che Gesù dice, lei ha dato tutto, ma sono due spiccioli, sì, ma per lei era tutto quello che aveva. Noi diamo il superfluo del nostro tempo, dei nostri soldi, dei nostri beni, dei nostri doni, della nostra intelligenza. E c'è chi dà tutto. E soprattutto è come se Gesù ci dicesse, cerca di essere sempre più generoso, di crescere nella generosità. Cioè ogni giorno dai tutto quello che puoi. E non è solo un fatto materiale, è proprio un fatto anche di disponibilità. Ogni giorno renditi disponibile a fare la gloria di Dio. Che cosa sono le opere di misericordia? Le opere di misericordia per chi ha studiato il catechismo, quello di San Pio X, ma anche il catechismo della Chiesa Cattolica, sono quelle sia corporali che quelle che spirituali. Sono tutto quello che noi potremmo e dovremmo fare per essere dei bravi cristiani, dei buoni cristiani. Le opere di misericordia corporale, no? Vestire gli ignudi, soccorrere gli infermi, aiutare i feriti, seppellire i morti, eccetera. Ma anche le opere di misericordia spirituale che siamo propensi a dimenticare, no? Istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi. Sono tutti modi attraverso i quali si rende gloria a Dio, a secondo dei doni che abbiamo, a secondo delle caratteristiche di quello che siamo capaci di fare. Sant'Agostino, in proposito, dice: uno sarebbe già contento se da una libra di bronzo ne ricavasse una d'argento. o da una d'argento una d'oro. Ma da quello che si dà si riceve qualcosa di realmente diverso, non oro o argento, ma la vita eterna. E spiega perché, sempre Sant'Agostino, sarà mutata la cosa data perché sarà mutato colui che dà. Cioè, che cosa vuol dire Sant'Agostino? Vuol dire che noi dando, offrendo la nostra vita, i nostri beni, i nostri consigli, il nostro tempo, i nostri soldi, la nostra intelligenza, la nostra generosità, noi diventiamo come Gesù, diventiamo santi, ci salviamo. Cioè quel bene che abbiamo fatto è quello che ci fa diventare migliori. Quindi è un vantaggio per noi, anzitutto, oltre che per quello a cui abbiamo fatto il bene, ma è soprattutto per te. Cioè il buon samaritano, certamente, ha aiutato il ferito, gli ha salvato la vita, possiamo dire, ma ha salvato anche la sua vita. Cioè ha comprato un biglietto della lotteria e ha vinto. Perché? Ma perché così facendo, come sempre Sant'Agostino dice, animam salvasti, anima tua predestinasti. Cioè se hai aiutato, contribuito con il tuo esempio, con la tua parola, con la preghiera soprattutto, a salvare un'anima, a convincere un'anima, a convertire un'anima, hai salvato la tua anima. E per capire cosa vuol dire, possiamo pensare a una mamma che stringe a sé i suoi bambini. Non è la persona più bella e più ricca del mondo. Oppure a due fidanzati, quando sono insieme, non si sentono un re e una regina. E potremmo fare anche tanti altri esempi. Perciò in famiglia, in parrocchia, a scuola, nei luoghi di lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di non perdere nessuna occasione per amare. Questa è la vigilanza che ci chiede Gesù. Abituarci ad essere attenti, pronti, sensibili gli uni verso gli altri, come lui lo è con noi in ogni istante. Perché questo è poi il prosieguo del Vangelo, no? Dice: state pronti, Gesù. State pronti perché non sapete quando verrà il vostro giorno. State sempre con l'occhio vispo per fare il bene. Non perdete nessuna occasione per fare del bene. Affidiamo a Maria, sorelle e fratelli, questo desiderio e questo impegno. Ci aiuti lei, la stella del mattino, a essere in un mondo segnato da tante divisioni, delle sentinelle di misericordia e di pace, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II nella famosa veglia di preghiera per la giornata mondiale della gioventù, dove parlò appunto delle sentinelle che i giovani che aveva davanti avrebbero dovuto diventare. O come ci hanno mostrato in modo così bello i giovani venuti a Roma per il Giubileo. E così finisce l'Angelus, poi il Papa parla, dice che è l'80° anniversario della tragedia di Nagasaki e Hiroshima, quando i bombardieri dell'aviazione americana colpirono queste due città giapponesi per porre fine alla guerra che il Giappone stava ancora facendo agli Stati Uniti e compiendo un disastro dal punto di vista umano incalcolabile per le centinaia di migliaia di persone che furono uccise o furono ferite in modo permanente da questa tragedia della bomba atomica. E E dice: speriamo che questo risvegli tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti. E poi chiede, si congratula con l'Armenia e l'Azerbaigian che finalmente hanno raggiunto una firma per una dichiarazione congiunta di pace. Speriamo che sia una vera pace nella giustizia. Ma comunque certamente è stato un passo importante. Poi prega per la situazione di Haiti, prega per tutte le situazioni di grande difficoltà che ci sono, della guerra, eccetera, e per altre situazioni. Ecco, questo era l'Angelus, era quello che volevo ricordare. Perché questo aspetto, questo atteggiamento che il Signore, che il Papa vuole mettere in risalto commentando il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Luca, aiuta a capire un aspetto soltanto, ma soprattutto un aspetto della formazione che è necessario per essere missionari, apostoli. Ma soprattutto ci aiuta a riflettere e a capire che dobbiamo desiderare di diventarlo. E quindi mettiamoci davanti a Dio e facciamo questo esame di coscienza. Adesso posso rispondere alle vostre domande. Pronto?
Sì, buonasera professore, sono Renata da Genova. Mi scusi,
Sì.
io facevo questa domanda, praticamente mi riferisco all'ultima parabola che ha citato il Papa, quella della povera vedova che lascia l'unico centesimo, l'unico soldo che ha, lo lascia nel tempio. Però io ho sentito spiegare da un biblista, anche più di uno, che Gesù non è che volesse fare l'elogio alla povera vedova, voleva diciamo mettere in risalto, mettere in evidenza tutti quelli che se ne approfittavano.
Beh, adesso io non so come fosse la situazione della povera vedova, però quando Gesù dice lei ha dato tutto quello che aveva, e dare tutto quello che si ha non è poco. Cioè proprio il Vangelo, se non mi ricordo male, proprio contrappone la vedova che dà tutto rispetto a quelli che danno il superfluo. Ora, poi, quando noi diamo il superfluo, quasi non ci accorgiamo dell'elemosina che abbiamo fatto, no? È come se svuotassimo le tasche dalle monete che ci danno fastidio. Non è una cosa brutta, nel senso che poi una moneta qui, una moneta là, può anche contribuire ad aiutare la parrocchia, la comunità, eccetera. Non è con questo che non sto dicendo che non vada bene, però sicuramente non è un gesto particolarmente impegnativo per chi lo compie, cioè che esce dalla Chiesa, insomma, da questo gesto esattamente come prima. L'elemosina, quando tocca un po', quando ti fa un po' male, nel senso che ti toglie veramente qualche cosa, che te ne accorgi, allora è veramente elemosina. Nel caso della vedova ha dato tutto. Era poco, certo, era povera, ma a maggior ragione, quindi. Adesso io non so cosa intendessero, però non mi sembra che sia irrilevante il fatto che una persona povera dia poco, perché quel poco che ha è tutto quello che ha e lo dia ai poveri. Pronto?
Pronto? intanto buonasera, io mi chiamo Alessandro e vivo in Trentino. Volevo chiedere un chiarimento in merito a una frase che ha riportato di Sant'Agostino, quando dice, ora vado un po' a memoria, che in pratica diciamo l'opera fatta, l'opera è questo termine, visto che sarebbe una conseguenza in qualche maniera, no? Una conseguenza che ha sul nostro, su di noi, il fatto di aver operato qualche cosa, un'opera di carità, un atto di carità, ma come si può definire predestinazione? Io volevo chiedere questo chiarimento proprio perché poi sappiamo che da Sant'Agostino e dalla dottrina della predestinazione si arriva alle estreme conseguenze, poi con Lutero e con quello che è successo nel 1500. Però volevo capire questo termine, come si poteva in qualche maniera interpretare o conciliare col fatto che comunque noi non siamo predestinati a seconda di una imprescindibile volontà di Dio, ma dobbiamo cooperare col suo piano. Quindi volevo un attimo capire questo termine e come si poteva interpretare. Grazie.
Sì. Beh, dunque, il tema della predestinazione è un tema grosso, complesso. Sostanzialmente l'errore dei protestanti consiste nel ritenere che ci siano delle persone che sono già condannate, non possono salvarsi perché appunto predestinate all'inferno, così come altre sono predestinate al paradiso. Adesso io non so come Calvino e Lutero spiegassero in particolare questo passaggio, cioè è evidente che Dio, essendo onnisciente, sa tutto della vita delle persone, sa come andrà a finire, ma questo non toglie la nostra libertà. Cioè, il problema del protestantesimo è che non riconosce la libertà dell'uomo. Ha ragione quando dice che non sono le opere che salvano, ma è il sacrificio di Cristo che ci salva. Ma è vero che nel momento in cui io credo in Cristo, comincio a credere in Cristo, comincio anche a operare per Cristo. Poi otterrò, non otterrò, otterrò 30, 70, come dice anche la parabola del Vangelo, no? C'è quello che dà il 30, che accetta la parola, la fa propria e produce dei risultati e la semina produce dei risultati, a volte il 30, a volte il 70, in alcuni casi il 100%. Però non è che sono le opere che ti salvano, questo sarebbe un'altra eresia che è il pelagianesimo, no? Cioè, l'uomo è capace di salvarsi da solo, no, non è capace, non ha la forza. Però è vero che nella misura in cui accoglie la parola di Dio, cioè accoglie Cristo dentro di sé, e comincia a vivere come Cristo e per Cristo. E quindi le opere che fa lo trasformano, cioè trasformano la sua vita, dice Sant'Agostino, e lo mutano, lo cambiano. Proprio perché entra dentro una vita di grazia che perfeziona la natura. Ecco, è chiaro che questo poi non è spiegabile, è un mistero, non è che lo possiamo spiegare come si spiega una formula matematica o qualcosa di evidente. Però l'errore del protestantesimo è quello di pensare che non ci sia libertà perché tutto è già scritto. Non è vero, cioè tutto è già conosciuto da Dio e non potrebbe essere diversamente. Ma questo non toglie la libertà della persona. Anche se Dio sa ovviamente che uso della libertà farà quella persona. Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto e commentato l'ultimo Angelus di Papa Leone, dedicato al tema della generosità, diciamo così, nell'essere di Dio. È quel passaggio del Vangelo di Luca, capitolo 12, dove Gesù dice vendete quello che avete e comperate quello che non può esservi tolto, perché una sola cosa è quella necessaria, cioè è la vostra fede, in sostanza. E quindi questo appello alla generosità affinché per diventare dei missionari, degli apostoli del nostro tempo, è necessario desiderarlo, è necessario volerlo, è necessario convincerci che il battezzato è colui che impegna la sua vita al servizio di Dio, ma che per far questo deve anche essere preparato, deve anche prepararsi, deve anche studiare, deve anche capire che cosa deve dire, che cosa deve trasmettere al suo prossimo per aiutarlo a riconoscere in Cristo il Salvatore. Grazie, buona notte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.